RCS informa.
Seconda parte di RCS Informa, diritto al lavoro. Oggi si parla di licenziamento disciplinare con il dottor Stefano Iacobucci. Quarta domanda: come posso farmi assistere durante il procedimento di licenziamento disciplinare?
Ecco, allora, le procedure che dicevo, di cui parlavo prima, la procedura disciplinare, contiene un elemento molto importante, cioè il lavoratore nel momento in cui rende le proprie giustificazioni può farlo da solo, ma sarebbe consigliabile in realtà seguire l'arresto dell'articolo, e cioè può farlo anche per il tramite di un'associazione sindacale, vi sto un po' parafrasando, ovvero sia posso decidere di ricorrere all'RSA interna all'azienda o all'RSU, cioè la rappresentante sindacale aziendale o rappresentante sindacale unitaria, cioè quel nucleo di sindacato che è presente all'interno dell'azienda. In quel caso potrò giustificarmi in presenza del datore di lavoro, quindi sulle giustificazioni rese in modo orale, verrà redatto un verbale, e alle contestazioni del datore di lavoro, la specificazione delle contestazioni, il sindacalista mi darà assistenza. Questa norma, diciamo, è stata anche superata un po' nel tempo, nel senso che letteralmente io potrei farmi assistere esclusivamente da un sindacalista. In realtà poi la giurisprudenza, con un orientamento sicuramente condivisibile, è arrivata a dire: attenzione, che questa norma è una norma di tutela del lavoratore, di conseguenza non è solo il sindacalista che può assistere il lavoratore, ma laddove la garanzia sia superiore addirittura, e effettivamente sarà sicuramente così, può essere assistito anche da un consulente del lavoro o meglio ancora da un avvocato. È da dire anche che non sempre però la giurisprudenza ha affermato questo punto. La norma dice soltanto sindacato, di conseguenza l'avvocato deve entrare soltanto a sanzione erogata. In realtà però c'è una certa flessibilità, quindi se il lavoratore ritiene di farsi assistere dall'avvocato prima ancora di essere licenziato, quindi in fase di procedura disciplinare, ecco, allora si recherà nell'azienda del datore di lavoro per rendere le proprie giustificazioni in presenza di un avvocato.
È vero che con 3 richiami posso essere licenziato?
Ecco, questo è un po' un mito, non è né vero né falso, cioè spesso capita che mi chiedono proprio questa cosa, ovvero sia se vengo richiamato 3 volte, alla terza sono fuori, cosiddetto 3-6 fuori. In realtà non è così, non esiste un automatismo, i contratti collettivi lo prevedono sicuramente, cioè la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore può portare nella reiterazione della condotta ad essere espulsi dall'azienda. Cosa vuol dire? Se arrivo 3 volte in ritardo al lavoro, cioè faccio 5 minuti una volta, 5 minuti un'altra, 5 un'altra ancora, io sfido ad andare davanti a un giudice con un licenziamento intimato perché sono arrivato 3 volte in ritardo al lavoro per 5 minuti di ritardo. Evidentemente è sproporzionata la sanzione. Certo, potrò avere una sospensione da lavoro, posso immaginare anche di estenderla fino al limite delle 10 giornate massime previste per legge, ma non credo che proprio nessun giudice, almeno da quello che è la buona esperienza, anche nessun giudice accetterebbe mai di convalidare un simile licenziamento, cioè di renderlo legittimo, dichiararlo legittimo. Quindi è una situazione che va calcolata di volta in volta, ovvero sia, se una volta vendo degli articoli all'interno del centro commerciale, vendo degli articoli che ho prodotto io a casa, che non sono nel catalogo del mio supermercato in cui lavoro e che di fatto creano concorrenza con il datore di lavoro, peraltro con anche evasione fiscale, imputabile allo stesso datore di lavoro, perché evidentemente non batterò lo scontrino su un prodotto che non è in catalogo, ecco, in questo caso, fatta una, fatta due, alla terza è ipotizzabile che il datore di lavoro sia legittimato a licenziarmi. Quindi la regola può valere, ma soltanto laddove ci sia un comportamento veramente grave che possa portare al licenziamento.
Cosa posso fare dopo che mi hanno licenziato a questo punto?
Una volta che si è licenziati, bisogna stare attenti ai termini, prima cosa. Questa è una delle situazioni più brutte in assoluto per chi fa la professione, e cioè il lavoratore arriva non sapendo regole fondamentali del diritto del lavoro, semplici ma giustamente non conosciute, perché è una materia abbastanza ostica per certi versi. Ecco, la cosa principale da fare è calcolare i giorni. non appena ricevo la lettera di licenziamento devo contare fino a 60, banalmente. Cioè il termine per impugnare il licenziamento è 60 giorni, lo posso impugnare direttamente in tribunale, cosa tutt'altro che auspicabile, oppure lo posso impugnare in via stragiudiziale, banalmente mando una lettera al datore di lavoro con il quale dico i motivi per il quale impugno il licenziamento. Questo può avvenire soltanto però se il licenziamento di per sé reca dei motivi. Banalmente, facciamo un esempio, il datore di lavoro dice ti ho beccato a rubare nella mia azienda, per questo motivo io ti licenzio poiché ritengo che questa condotta sia contraria al principio di buona fede contrattuale e sicuramente una gravissima violazione del principio di dell'obbligo di fedeltà. Almeno questa è l'interpretazione maggiore in questo tipo di esempio. Ecco, in questo caso il lavoratore impugnerà il licenziamento dicendo ritengo che il licenziamento è illegittimo, lo impugno dunque perché il fatto che mi contesti non mi è imputabile, oppure perché il fatto che mi stai contestando in realtà non è mai accaduto, o ancora perché, questo non è proprio corretto, almeno nella mia ottica, però in giurisprudenza c'è un principio ormai affermato, perché in realtà quello che ho rubato o quello di cui mi sono meglio impossessato è di modi colpevoli, cioè non è così, non ti ho creato un danno così grave da meritare il licenziamento. Ma facendo un esempio assurdo, ma poi nemmeno tanto assurdo, il lavoratore che ruba la bottiglietta da mezzo litro d'acqua o si ruba un rotolo di cartigesica astrattamente può essere licenziato. Di fatto la giurisprudenza afferma un principio, utilizzando i principi del diritto penale, dice che se il lavoratore ha sottratto al datore di lavoro dei beni per un valore di modica entità, quindi stiamo parlando sostanzialmente di merce per un valore inferiore ai 3-4 euro, anche qualcosina di più della verità a seconda delle sentenze, ecco, in questo caso il lavoratore forse il licenziamento non lo meritava. Di fatto però dal 2015, con le tutele crescenti, questa giurisprudenza, da un lato dico anche fortunatamente, vedrà una battuta d'arresto, perché, o meglio, ho già visto in realtà una battuta d'arresto, perché per tutti i lavoratori assunti dopo il 2015, dopo il 7 marzo 2015, al quale si applicano le tutele crescenti, il fatto che viene contestato dal lavoratore, dal datore di lavoro, non è più il fatto in sé per sé, ma il cosiddetto fatto materiale. Cioè io licenzio il lavoratore soltanto perché ha tenuto quella specifica condotta. E quindi nel momento in cui dico tu lavoratore hai rubato, fosse anche solo mezzo la moneta da un centesimo, anche solo per quel piccolissimo furto di valore assolutamente inesistente, il lavoratore potrà essere licenziato.
E qui si ha proprio la morale di un lavoratore a rendersi, diciamo, utile nell'azienda senza dover andare incontro a questi atti disciplinari. Bene, ringraziamo il dottor Stefano Iacobucci per questa disamina trasparente per quanto riguarda il licenziamento disciplinare. Si ritorna sempre con RCS Informa ogni lunedì e venerdì dalle 10:10, sempre in compagnia del dottor Stefano Iacobucci, che ringraziamo.
Grazie a te Filippo, arrivederci a tutti.
RCS Informa. RCS Informa.
3, 2, 1. Sono le 10:37. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
RCS per il sociale.
Positivamente. Le buone notizie per un mondo migliore a cura di Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue.
Cresce la raccolta di plasma in Italia. Lo scorso anno è aumentata la quantità di plasma messo a disposizione per la produzione di farmaci utilizzati nelle terapie per diverse patologie come l'emofilia e alcune immunodeficienze. Il plasma è la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule sanguigne possono circolare. È costituito prevalentemente da acqua, oltre il 90%, nella quale sono disciolte e veicolate molte sostanze come proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Grazie al contributo dei donatori italiani, che compiono questo gesto in modo volontario, periodico, responsabile, anonimo e gratuito, è stato possibile raccogliere quasi 830.000 kg di plasma, con un aumento dell'1,8% rispetto al 2016, un dato superiore alle previsioni. Lo affermano i dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità, che ricorda come i medicinali plasma derivati siano delle specialità farmaceutiche che rivestono un ruolo chiave e talora non sostituibile nel trattamento di molte condizioni cliniche acute e croniche. Grazie alla raccolta, inoltre, anche nel 2017 è stato possibile aiutare pazienti di paesi stranieri, dall'Armenia all'Afghanistan, donando una parte delle eccedenze. Per avere maggiori informazioni è disponibile il nuovo portale italiaplasma.it, dove è possibile trovare grafici, statistiche e dati sulla donazione di plasma.
Puoi ritrovare tutte le notizie positive per un mondo migliore sul sito www.radiosiva.it.
Radio RCS, appuntamento con lo sport.
Di nuovo insieme con lo sport. Calcio Hellas: sono iniziate le visite mediche dei calciatori dell'Hellas Verona in vista della stagione 2018-19. Test fisici e controlli di routine, un passaggio fondamentale prima della partenza per il ritiro, dove si costruiscono le basi della preparazione fisica dell'intero campionato. Visite che si stanno suddividendo secondo le diverse competenze tra il centro polifunzionale Don Calabria e il centro Isokinetic di Verona. Quest'ultima è infatti lo sport medicine partner dell'Hellas Verona, realtà da molto tempo a fianco del club, istituto specializzato nel test e nel recupero degli infortuni, dove da oggi e fino a venerdì si alterneranno tutti i calciatori gialloblu. Completate le visite mediche in programma per la mattinata di sabato 7 luglio e la partenza per il ritiro di Primiero 2018, dove nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento della stagione sul campo di Mezzano. Chievo, il club ufficializzato a titolo definitivo dal Napoli, il centrocampista Emanuele Giaccherini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2021. Giaccherini, già protagonista con la maglia del Chievo nella seconda parte della scorsa stagione, sarà già a disposizione di mister Lorenzo Danna per il ritiro. Intanto il Chievo si ritrova una difesa da rinnovare. Gamberini si ritira nonostante un contratto fino al 2019, mentre Gobbi e Dainelli, scaduto il contratto il 1 luglio, sono attualmente svincolati. La società clivense ha ringraziato i giocatori, in particolare per Dainelli, e che ha scritto grazie di tutto Dario, postando un video di un minuto con le immagini dei calciatori in maglia clivense. Basket: sarà ancora una volta a Pinzolo ad ospitare il precampionato della Tezenis Verona, l'appuntamento è di fine estate che di fatto lancia la nuova stagione del settore giovanile gialloblu, che andrà in scena dal 2 all'8 settembre in Trentino, una location spettacolare resa ancora più preziosa dalla contemporanea presenza della nazionale guidata da CT Sacchetti, durante il quale gli atleti abbineranno sessioni di lavoro guidate dal settore tecnico della Scaligera Basket. Per partecipare al pre-season camp rivolto a tutti gli atleti nati dal 2004 al 2007 è necessario iscriversi chiamando il 339 46 10 600. Intanto prosegue l'avventura con l'Under 20 per Omar Dieng, l'ala della Tezenis Verona, raggiunto con la comitiva azzurra Istanbul, dove la formazione del CT Dalmasson sta giocando una serie di amichevoli contro Serbia, Turchia, Montenegro, Francia e Lituania. Saranno test di avvicinamento e di livello per preparare al meglio l'europeo di categoria in programma a Chemnitz in Germania dal 14 al 22 luglio. Calcio dilettante: il campionato che ha lasciato alle spalle il Bonavigo è stato positivo. La compagine biancazzurra è riuscita a guadagnarsi sul campo una splendida salvezza. Il direttore sportivo Angelo Zangari analizza l'annata appena trascorsa dicendo: sono molto soddisfatto del risultato sportivo ottenuto e il merito va condiviso con tutti, in primis con i ragazzi che sono riusciti a creare un gruppo davvero affiatato nonostante tanti fossero nuovi. Mi complimento poi per il lavoro svolto di mister Gianluca Corso, che ha saputo dare la sua impronta alla squadra. Non ho mai avuto dubbi da quando ho pensato a lui come successore di Giorgio Meneghini,